lezione numero 21, terza parte. Siamo sempre nella giornata di martedì 5 maggio. Allora, stavamo parlando di questo confronto tra retorica e logica, in cui sostanzialmente la logica ha avuto la meglio, per in realtà dimostrare quanto nessuna delle due debba essere il nostro riferimento, diciamo, esclusivo nel modo di rapportarci agli altri. E questo perché nessuna delle due, diciamo, evidenzia quel tipo di andare di pari passo, quella specie di capacità di andare a tempo e di andare al passo con l'altro, che fonda un autentico dialogo. In questo la musica ci insegna qualcosa di più rispetto sia alla retorica e alla logica, sostanzialmente ci sta dicendo Gadamer. E per convincerci di questo, ma non in maniera retorico-persuasiva, Gadamer ci fa un esempio di come, diciamo, nella vita di tutti i giorni si presentino situazioni che noi non dobbiamo risolvere né con la retorica né con la logica, ma situazioni che noi dobbiamo piuttosto risolvere, verrebbe da dire, con la musica o con un atteggiamento in cui quell'andare di pari passo ci fornisce la chiave interpretativa più adeguata. Ci sono delle maniere per intenderci e per, diciamo così, entrare in rapporto con gli altri che stanno al di fuori delle certezze e delle sicurezze fornite dalla scienza. E queste maniere sono una specie di humus, una specie di, diciamo, terreno di coltura all'interno del quale noi ci muoviamo da sempre. Sono forme costanti, antropologiche, che da sempre, diciamo, alimentano il nostro modo di stare al mondo e con le quali noi non dobbiamo perdere contatto, perché sono, diciamo, la chiave di comportamenti, di atteggiamenti che producono convivenza, che producono comprensione, mentre non è affatto scontato che le forze della persuasione o della dimostrazione siano altrettanto capaci di produrre questo risultato, che è fatto di vicinanza, ascolto e comprensione, nella qual cosa poi si sono comprese ovviamente tutte le, diciamo, virtù civili del rispetto, della tolleranza e anche, diciamo, del riconoscimento dell'altro. Dunque questo germe dobbiamo saperlo cogliere e coltivare. L'esempio che ci fa Gadamer è davvero un esempio illuminante. Ci sono situazioni in cui davvero non serve sul piano linguistico non serve né la strategia della retorica né la conseguenzialità della logica. Ci sono situazioni semplicemente che stanno al di fuori di questa alternativa e, dice Gadamer letteralmente, seconda metà di pagina 204, ci sono altre forme in cui ci si può rapportare agli altri e trovare un accordo. Forme che non si riducono certo alla laboriosa dimostrazione delle contraddizioni in cui i nostri interlocutori si dibattono. Cioè, non è affatto scontato che, pur essendo uomini di scienza, ci si debba misurare con gli altri usando solo e soltanto il metro della scienza. C'è la possibilità di dire qualcosa a voce bassa, quindi senza ricorrere all'esercizio della forza dimostrativa. Ma si può persuadere anche indirettamente, e non è sempre opportuno esprimere quello che si pensa. Facciamo un esempio, dice lui. Ci sono queste maniere, diciamo, indirette, oblique, o se vogliamo calibrate nel modo giusto, a voce bassa, dire una cosa in un certo tono, con un certo tono, non equivale a dirla in un tono diverso, magari in un tono sbagliato. Allora, tutto questo mondo di mezze tinte, di sfumature, di atteggiamenti impalpabili che non si misurano in termini quantitativi, ma che hanno a che fare con questa capacità di accordo, di stare al passo, di andare al passo. Ecco, tutti questi atteggiamenti sono esemplificati nel passo che adesso sto per leggervi. L'esempio è il seguente: qualcuno sbadatamente si comporta in modo privo di tatto. Che cosa si dovrà dire? La risposta può essere solo una: assolutamente nulla. Non si potrà fare altro, si dovrà far finta di non aver sentito e passare oltre contatto. Cioè il tatto che non viene usato non deve chiamare una mancanza di tatto uguale e contraria all'indelicatezza e alla mancanza di attenzione. Non si deve necessariamente rispondere pan per focaccia, non si deve necessariamente rispondere con un atteggiamento altrettanto, diciamo, privo di tatto, ruvido o comunque, diciamo, sbadato, anche semplicemente sbadato, noncurante. Tutto il resto, dice Gadamer, peggiorerebbe le cose. Perciò, nel rapporto con gli altri, bisogna essere sempre attenti e giusti verso la cosa che si discute. E questo vuol dire essere aperti alla comprensione. Sono questi i problemi con cui abbiamo a che fare nella convivenza umana, dove occorre prestarsi ascolto reciproco, il che vale per i singoli non meno che per i popoli. Vediamo immediatamente che questo discorso, diciamo, acquista una rilevanza etica, un'etica che è sicuramente individuale, ma che può addirittura acquisire anche una dimensione ultra individuale. Dunque, muoversi con tatto anche laddove il tatto non c'è, anche laddove il tatto viene calpestato. Che senso avrebbe ricordare a chi è privo di tatto l'esistenza del tatto? Non sortirebbe alcun effetto. Quindi l'unica cosa è stare attenti e saper ponderare bene ciò di cui si parla. Che vuol dire essere aperti alla comprensione? Si deve poter capire qual è la cosa giusta da fare a seconda delle circostanze. In certe circostanze la cosa giusta è non fare nulla. La cosa giusta è non dire nulla. Questo significa avere il contatto con la situazione che si sta vivendo. Questo significa saper andare di pari passo, questo significa saper andare a tempo. L'ultimo esempio che fa Gadamer, dunque, parlando sempre di questa dimensione primordiale del dialogo, no? Perché stiamo riportando al dialogo verbale, al dialogo tra parlanti, a qualcosa di assolutamente prelinguistico, no? Così come è prelinguistica la musica, così come è prelinguistica la comunicazione silenziosa. L'ultimo esempio che ci fa Gadamer, di nuovo è tratto da Platone, nel Simposio, che è un famoso dialogo platonico, diciamo Socrate si trova a discutere sulla natura di Eros, dio dell'amore. Nel cercare di definire, insomma, che cosa sia questa potenza, no? Socrate sta dialogando con la veggente Diotima, la quale riesce a fargli vedere cose che lui da solo non avrebbe visto. Socrate, massima espressione del pensiero raziocinante, del pensiero dimostrativo, no? In qualche modo della logica che abbiamo menzionato prima. La logica non basta, così come non basta di per sé la retorica. La logica non basta però se la logica è consapevole di se stessa, cioè dei propri limiti, riesce anche a lasciare spazio a qualcos'altro. Dunque, la logica ha la sua sfera di influenza. Ma non deve pretendere di occupare tutto lo spazio a disposizione. L'ultima parola in qualche modo spetta a Diotima quando si parla di Eros, perché si parla di una potenza che non può essere afferrata e risolta dal concetto e quindi dalla logica. C'è qualcosa che va al di là di questo. Dunque, Socrate dimostra di saper ascoltare. E in qualche modo dimostra di poter rispettare, in qualche modo, di essere consapevole dei propri limiti. Dimostra di sapere che deve imparare qualcosa anche lui. E Gadamer conclude con questa frase che vorrei leggervi: altrettanto vale per tutti noi che nell'ascolto abbiamo sempre ancora qualcosa da imparare. Come dobbiamo imparare a vedere, cosa che purtroppo non esercitiamo abbastanza nelle nostre scuole. Nelle nostre scuole non si insegna a vedere, non si insegna a guardare. Gadamer si riferisce soprattutto alle opere d'arte figurativa, certamente, ma in generale al guardare, al sapere individuare e discriminare le differenze che stanno all'interno del nostro mondo visibile. Ecco, come dobbiamo imparare a vedere, dunque, così dobbiamo imparare ad ascoltare. Torniamo al binomio iniziale, l'ascolto che deve, diciamo, in qualche modo rifarsi nei confronti del vedere, deve far valere la sua presenza, deve poter affermare la sua rilevanza, no? La sua rilevanza nel creare convivenza, nel creare ascolto e comprensione. Dobbiamo imparare a vedere, dunque, nonostante il fatto che quanto ci diceva Gadamer, lo sguardo, la vista, quindi la dimensione oculare, hanno in realtà dominato la storia dell'Occidente. Pare che, nonostante questo dominio, la capacità di vedere, di guardare, preveda anche altro, che non sia soltanto la possibilità di fissare un oggetto alle sue coordinate spaziali. C'è un vedere in profondità, c'è un vedere al di là, c'è un vedere tra le pieghe, c'è un vedere che non è semplicemente connesso alla possibilità di misurare. E soprattutto questo vedere noi dobbiamo imparare, così come dobbiamo imparare ad ascoltare. Dobbiamo anzi imparare a stare in ascolto per evitare di non sentire i suoni più sommessi di ciò che è degno di conoscenza. Ciò che è degno di conoscenza spesso e volentieri si annuncia in maniera sommessa. Non fa rumore. Parla a bassa voce. E noi dobbiamo imparare, probabilmente, ad ascoltare tutto questo, perché invece siamo dominati dal rumore, siamo dominati da questa specie di frastuono che ci semplicemente invade. Quindi dobbiamo imparare a stare in ascolto, horchen zu lernen, dice Gadamer, e per questo occorre forse anche dare ascolto. Dare ascolto vuol dire ubbidire, sostanzialmente. Gehorchen dazu. Quindi horchen, gehorchen. Questa, diciamo, questo nesso linguistico che viene reso in maniera efficace dalla traduttrice, stare in ascolto, dare ascolto. Dare ascolto nel senso di ubbidire, non dai ascolto, no? Quante volte ce l'hanno ripetuto, non dai ascolto, nel senso che fai di testa tua, non ubbidisci. Ecco, questa ubbidienza naturalmente non ha niente a che fare con una remissività o con il fatto di essere, insomma, dei bravi bambini, no? Di essere degli yes men, no? Non significa essere sottomessi, poiché ciò che è degno di conoscenza, le cose più degne probabilmente di conoscenza, sono quelle che vanno ricercate, sono quelle che si impongono di meno, noi dobbiamo imparare ad ascoltarle e probabilmente dobbiamo imparare a fare il vuoto per ascoltarle, e per questo, per ottenere tutto questo, però probabilmente non basta solo esercitare la nostra capacità di ascolto, dobbiamo anche forse dare ascolto, cioè dobbiamo diventare capaci anche di rispondere positivamente, cioè di accettare e andare dietro a tutto questo, in qualche misura riconoscendo la sua importanza. Questo significa obbedire. Non c'è di mezzo un comando, c'è semplicemente una specie di prontezza nel rispondere. E la conclusione è ancora più emblematica, perché noi non dobbiamo appunto farci comandare da un imperativo, da una voce che ci dice cosa fare. Non è questo il punto. Su questo ciascuno dovrà meditare da solo, dovrà imparare ad ascoltare da solo.